la conversazione. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a questo appuntamento pressoché quotidiano. L'ospite di quest'oggi è Gabriella Grayson. Gabriella, bentornata.
Ciao, che bello, che bella accoglienza ho avuto, venendo qui.
Quanto tempo è che non passavi dalla via privata Olearo?
Guarda, camminando verso questa strada ho fatto il conto, perché io sono venuta nel 2001 la prima volta e adesso ci abito accanto. È la cosa incredibile che ho cambiato così tante case, ho fatto tantissime esperienze e adesso che mi hai chiesto di venire a fare l'intervista ho detto ma io abito a fianco a Radio Popolare, non me ne ero neanche accorta.
Senti, tu hai un biglietto da visita che probabilmente è un foglio protocollo. Perché Gabriella Grayson, divulgatrice scientifica, scrittrice, drammaturga, attrice teatrale, conduttrice televisiva italiana. Basta, quanto è grande il tuo biglietto da visita?
No, non ce l'ho infatti. A questo punto io quando mi chiedono il biglietto da visita, non so neanche più definirmi. E no, la cosa bella è che faccio una sola cosa. Uno dice fai tante cose, ne faccio una sola. Racconto storie con la fisica quantistica protagonista e le storie le creo io, storie che non esistono. Faccio delle ricostruzioni storiche in base alle ricerche sui miei fisici quantistici preferiti e da lì scrivo il libro e poi porto in scena lo spettacolo teatrale. Sono arrivata a 14 libri e 14 spettacoli teatrali.
Allora, noi partiamo, come facciamo in tutte queste puntate della conversazione, dalla tua partecipazione alla vita di Radio Popolare, dove diciamo una realtà stereo, chiamiamola, nel senso che occupavi due scrivanie virtuali, in una ti occupavi di quella che hai già accennato essere l'argomento che ti sta a cuore, l'altra era l'insostenibile leggerezza di Effenberg, una trasmissione dedicata al calcio, probabilmente in assoluto una delle prime donne che metteva i piedi nella dialettica calcistica, è così?
Sì, è vero, mi ricordo che questo titolo l'avevo inventato per giocare sui grandi libri, sui grandi romanzi formativi e quando te l'avevo detto mi ricordo che subito, sì va benissimo, avevo trovato in te subito il degno alleato. Sì, io all'inizio lavoravo con Sylvie Coyot e Matteo Merzagora al Ciclotrone perché ero tornata da Parigi, mi ero laureata in fisica a Milano, ho lavorato 2 anni all'École Polytechnique di Parigi, sono tornata in Italia con la voglia di raccontare la fisica come l'ho vista fuori dai nostri confini, in Francia, in America, avevo contatti e volevo raccontare delle storie, ma questo percorso mi è stato precluso in tantissimi posti dove mi sono proposta, perché una fisica, una ragazza giovane che vuole parlare di fisica quantistica nel 2001 era una cosa inconcepibile. La fisica era lo svago degli uomini, la fisica quantistica in particolare. E io ero incosciente, non pensavo veramente fosse così. Vedevo fuori che non era così in Francia, in America. E sono tornata felice che volevo colmare quel vuoto. In Italia ancora c'era il maestro Manzi, te lo ricordi?
Non è mai troppo tardi.
Esatto, oppure la grandissima Margherita Hack, ma lei faceva un'altra cosa, lei era un'accademica. Io volevo la fisica doveva entrare nelle nostre giornate e io il libro che avevo in mente non me l'ha pubblicato nessuno per 8 anni, perché io all'École Polytechnique di Parigi avevo visto questa gigantografia che mi dicevano essere il più grande ritrovo di cervelli della storia, 1927, 29 uomini in posa, 17 erano sarebbero diventati dei premi Nobel, e io quella foto la volevo raccontare perché mi ha ossessionato, la vedevo ovunque a Parigi, l'ho vista nello studiolo del professore che mi aveva laureato a Milano e ho proposto questa idea di ricostruire la storia di questa foto e mi bocciavano queste idee. 8 anni ci ho messo, Claudio, prima di pubblicare il primo libro che è stato L'incredibile cena dei fisici quantistici, che è stato un boom editoriale incredibile, e c'è un aneddoto che mi ha poi lanciato verso quello che volevo fare, ma 8 anni di sofferenza dove ho visto raccontare male la fisica in giro da chi non ne sapeva ed è stato un dolore atroce, però insomma ma strada, in quegli 8 anni mi sono creata, mi sono formata e, come hai detto tu, io mi sono messa anche a fare altro, sono diventata giornalista nel frattempo, perché comunque una che vuole raccontare storie può raccontare di tutto, così mi insegnavano i grandi maestri, e mi sono messa anche a raccontare il calcio, perché andava bene così, il calcio come l'economia, come la finanza, non era importante, bisognava raccontare storie nella mia testa, fino a che poi mi sarebbe aperta la porta giusta, e così è stato, infatti, con questa lunga gavetta, ma alla fine dai.
La zia Pina, mia zia Pina, a cui sono molto legato, avrebbe bisogno di una definizione, che mi dice: ho sentito l'altro giorno che in radio, ma cos'è la fisica quantistica?
E dunque la fisica quantistica racconta il mondo dell'infinitamente piccolo, del piccolissimo, e la cosa bella di questa disciplina, a differenza della fisica di Newton che conosciamo, F uguale M per A, forse tua zia sa anche azione e reazione eccetera, succedono cose stranissime nella fisica quantistica. Non devi più ragionare in maniera classica, tu non devi essere più della fisica classica, devi buttare via Newton e iniziare a ragionare controintuitivamente, perché lì gli elettroni, stiamo parlando degli elettroni, la grandezza è 10 alla meno 34, la grandezza è di Planck, sono piccolissime, gli elettroni fanno cose strane, tipo se li butti contro un muro oltrepassano questo muro, l'effetto tunnel, se vuoi misurarli scappano via, non puoi misurarli in un punto con una certa velocità in un certo tempo, perché vale il principio di indeterminazione di Heisenberg, oppure convivono due stati contemporaneamente negli elettroni, il famoso gatto di Schrödinger. Insomma, quello che fanno gli elettroni è così bizzarro che non riesci, ti esplode il cervello quando vuoi capirci qualcosa, e alla fine dici: ma guarda, se non rimani scioccato la prima volta che hai sentito parlare di fisica quantistica, allora non hai capito niente, così diceva Feynman. E quando dici: ma adesso voglio saperne di più, ti si apre un mondo dove devi ragionare in questa maniera qui, controintuitivamente, e poi non ne puoi più fare a meno, diventa un'ossessione anche per te, anche per la zia Pina adesso, vedrai.
Vorrei chiederti, dopo magari facciamo una pausa musicale, se hai un ricordo degli anni parigini.
Allora, anni parigini vuol dire io appena laureata, e sì, beh, era bellissimo. Io lì mettevo in pratica la mia fisica, la fisica che ho studiato in Via Celori a Milano. A Parigi c'era il laboratoire Lully, che era tra i più rinomati, più importanti, c'era François Miranoff, che era il mio chief, e lì mettevo in pratica con esperimenti in grandissime stanze, con camere a vuoto eccetera, mettevo in pratica la fisica che ho sempre studiato, quindi vedevo gli elettroni muoversi, noi impazzivamo quando vedevamo la traccia lasciata dall'elettrone. Questa cosa qui nella vita reale tu dici: ma questi sono matti, se io racconto a qualcuno che impazzisco per vedere l'alone che lascia l'elettrone, oppure vedere che vibra e non sta fermo in un punto, mi ricoverano alla neuro. E invece no, in quel momento lì ho capito che il mondo si sarebbe costruito su quelle basi, e infatti le nuove tecnologie moderne, oggi siamo dentro la seconda rivoluzione quantistica, nascono tutte da questi comportamenti bizzarri degli elettroni, e tutto nasce da quella fotografia in bianco e nero, 29 persone in posa, 17 erano, sarebbero diventati premi Nobel. Cioè quella foto che io volevo raccontare nel 2001 e me l'hanno fatta raccontare 8 anni dopo, è stato il momento in cui è nata la fisica quantistica. Lì c'erano tutti: Einstein, Schrödinger, Dirac, Pauli, Heisenberg, Marie Curie, Niels Bohr. E queste menti sono per me il mio pane quotidiano, sono i miei amici immaginari, io con loro parlo, ragiono, e a ognuno sto dedicando un libro diverso.
Facciamo una pausa musicale, scegli quel che vuoi, però magari rimaniamo ancora in Francia, a Parigi.
Sì, allora Serge Gainsbourg, ecco, durante il periodo francese io sentivo, ero pazza di Serge Gainsbourg, e questa qui, Le Poissonnier de Lila, racconta proprio a piccoli passi quello che ho fatto io e quello che faceva lui timbrava, adesso timbrava i biglietti sui treni, e lui diceva: io faccio questo un giorno, 2 giorni, 3 giorni, ma poi io vedrò il mare laggiù, uscirò e farò qualcosa di mio. E rappresenta i miei 8 anni, ecco, le Poissonnière de Lila.
Serge Gainsbourg.
poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changer de cuir. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en ramène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je t'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Radio Popolare, la conversazione, quest'oggi in studio con noi è Gabriella Grayson, divulgatrice scientifica, ma come avete sentito anche tante altre cose. Ritornerei nel periodo in cui hai collaborato con Radio Popolare. La datiamo questo periodo?
Sì, allora ti ricordi le Torri Gemelle?
Sì.
Poco prima sono venuta qui e io ho capito, mi è arrivata in faccia una secchiata ghiacciata, no? Ho capito che, attenzione, la realtà è un'altra. E guardando voi, io mi ricordo benissimo Gianmarco Bachi, le riflessioni che faceva, quello che diceva durante l'attacco delle Torri Gemelle, io ho capito, per me che venivo da fisica, Radio Popolare è stato il primo luogo dove la complessità non veniva semplificata, ma veniva rispettata e riusciva con pochissime parole a descrivere quello che stavo vedendo in televisione, perché eravamo tutti incollati ai monitor. Venivo da un mondo di formule, invece qui ho imparato che anche le parole hanno una struttura e in pratica in fisica insegnano a dubitare dei risultati. Qui invece ho imparato a dubitare delle narrazioni, e l'episodio delle Torri Gemelle è stato formidabile per me, per costruirmi una mia impalcatura, e l'ho imparato qui in mezzo a voi. E forse voi non ve lo ricordate, ma io ce l'ho impresso nella memoria. Posso non ricordare la strada che facevo per arrivare alla mia scrivania, ma mi ricordo benissimo l'episodio delle Torri Gemelle e le vostre parole, le vostre riunioni. Io avevo in mente tutt'altro, io avevo in mente la spensieratezza appunto parigina, il mondo scientifico, i laboratori bellissimi dell'École Polytechnique. In facoltà studiavo sistemi complessi, qui li vedevo vivere. E per una fisica Radio Popolare era un laboratorio sociale a cielo aperto, ecco. Ho imparato tanto in quegli anni che per me sono stati fondanti. La scienza mi aveva insegnato a fare domande giuste, la radio mi ha insegnato a farle in pubblico. Ecco, questo mi avete insegnato voi.
Abbiamo detto due trasmissioni completamente diverse l'una dall'altra. Ti chiedo un aneddoto per entrambe le trasmissioni. Una è l'insostenibile leggera Teresa di Effenberg, quindi il calcio, e l'altra invece la trasmissione con Sylvie Coyot. In una eri proprio la signora e padrona sostanzialmente,
sì,
in quella del calcio.
Io gli avevi detto: vuoi fare la trasmissione? Impara a usare il mixer. E io mi sono messa lì un pomeriggio e ho detto: allora come si usa il mixer? Perché così ero autonoma, facevo le interviste. Sì, no, è stato bellissimo. E la cosa bella è che era un esperimento per me, lo vivevo come uno esperimento di fisica. Ecco, quella trasmissione non mi ha tolto precisione, ma mi ha dato una voce e mi ha consentito di trovarla poi questa mia voce, che durante gli anni è stato il punto di contatto tra il metodo scientifico e la realtà, ecco. Dopo Radio Popolare invece senti subito quando un discorso è fumoso ed è vuoto, ecco. Dopo, quando sono venuta via da Radio Popolare, mi sono accorta che il mondo non era fatto esattamente come mi avete fatto vivere qui, quindi mi avete imbrogliato, perché perché invece dopo Radio Popolare la semplificazione ti suona come un errore di misura, ecco. Voi mi facevate capire cose molto complesse che si stavano vivendo, e dopo Radio Popolare sai che il dubbio non è più una debolezza, ma è un metodo, ecco. E il metodo io me lo sono portato dietro, non cercavo più conferme, ma cercavo coerenza nelle persone, nei luoghi, nei discorsi, nei dialoghi. E anche ho capito che l'indipendenza non è stare da soli, è stare dritti, ecco. E tutto questo nei vari posti di lavoro dove sono stata me lo sono portato dietro fino ad oggi, dove io mi sono costruita una tribuna dalla quale parlare, e ho iniziato a volare nel corso degli anni per trovare la mia voce. E quando hanno pubblicato il primo libro, finalmente sono riuscita a dimostrare a me stessa che quello che volevo fare era esattamente quello, quindi ho fatto bene a puntarlo. E il primo libro, penso, è nato in una maniera strana. Siccome non me lo volevano pubblicare, c'era una casa editrice che però si è interessata, che era la Salani, però non è che erano molto convinte, sai, la fisica quantistica di nicchia, vabbè. Io a un certo punto sono andata a vivere a Roma, e tra l'altro ho iniziato a scrivere sul Manifesto, sulla scia di quello che mi avevate messo in testa voi. Ho detto: vabbè, qual è il posto più simile? Il Manifesto. E infatti, perfetto, uguale, stessa cosa. Ho vissuto riunioni di redazioni bellissime, eccetera. E nel frattempo ero diventata amica di Giancarlo Giannini, il grandissimo Giancarlo Giannini. E pensa che mi fa: tu scrivi così bene che se io dovessi mai scrivere un'autobiografia, voglio che la scrivi tu. Nel frattempo, no, io avevo sempre la Salani che mi diceva sì, e mi rinviava il mio libro, no, L'incredibile cena. Gli faccio: guarda Stefano Mauri, il presidente, guarda che c'è Giancarlo Giannini che se vuole scrivere l'autobiografia ha scelto me. Allora fai così: se tu fai pubblicare la sua autobiografia con noi, nel nostro gruppo,
ti facciamo un cadeau.
Capito cos'è successo, Claudio? Allora, io un anno sono stata appresso a Giancarlo Giannini, e infatti la sua autobiografia esce scritta con A cura di, nella terza pagina, Gabriella Grayson. Un lavorone ho fatto con lui, bellissimo. Stare un anno attaccata a Giancarlo Giannini, immagina che cosa ho imparato. Io ho imparato a aprire bocca, e tutti si devono girare, perché lui apriva bocca e insegnava come stare in scena, come occupare lo spazio sul palco. E ho imparato, ogni giorno era imparare per me. Bon, esce il libro, vado da Stefano Mauri e adesso devi mantenere il patto. Ha temporeggiato ancora un po', fino a che è uscito il libro di Rovelli, Sette brevi lezioni di fede. Faccio: Stefano, qua siamo in ritardo, mi hai fatto passare davanti anche da Rovelli. Boom,
rischi che ci bruciano l'idea.
Tutti, esatto. In un attimo è uscito L'incredibile cena, e da lì in poi non mi sono più fermata, perché il mio libro andava continuamente in ristampa, non faceva in tempo a andare sullo scaffale, che boom, la gente l'andava a comprare. Esisteva nella mia testa ed esisteva tra le persone, una cosa che per me è stata un'attesa infinita. E da lì sono iniziato ad andare in giro a raccontarlo sotto forma di monologo, perché nel frattempo avevo imparato a stare sul palco e a crearmi una sceneggiatura di una storia che volevo raccontare da così tanto tempo e facevo sold out ovunque, ed è nata l'appellativo di rockstar della fisica quando ho debuttato a Roma. La sala a fianco era Patti Smith, io ho fatto lo stesso numero di persone di Patti Smith.
Ciumbia.
E allora, a sua insaputa naturalmente, e allora i giornali il giorno dopo hanno pubblicato, il Corriere della Sera, la rockstar della fisica, sempre all'insaputa di Patti Smith, che continuava a non fregargliene niente. E nel frattempo sono andata anche in America a fare il mio primo monologo, che era monologo quantistico, e anche lì i giornali americani, la rockstar della fisica, e Patti Smith continuava a fregarsi.
Ascolta, una curiosità, dicevamo prima, sei stata una delle prime donne a occuparsi di calcio qui a Radio Popolare, ma sei stata anche una delle prime donne a occuparsi di fisica. E prima accennavi a questa famosa cena,
sì.
Dicevi che tra le commensali c'era anche Marie Curie, che era un po' una mosca bianca, no? Perché il ruolo della donna è...
Bravo, sì. E infatti ho fatto nei miei anni di racconti di questi 14 libri che ho fatto uscire, ci sono tante battaglie che ho portato avanti, tra cui quello delle donne nella scienza, perché subito dopo l'incredibile cena ho fatto uscire 6 donne che hanno cambiato il mondo, e anche quello è stato un boom pazzesco. I miei libri nel corso degli anni sono diventati long seller, continuano a essere in ristampa tutti, man mano che ne esce uno gli altri sono in ristampa. E 6 donne che hanno cambiato il mondo è un omaggio a Marie Curie, perché lei è naturalmente una di queste 6 donne che hanno avuto un trattamento peggiore che si possa pensare, perché nella fisica le donne non era il loro campo, le donne non dovevano occuparsi di fisica. Pensa che la prima donna che ha potuto prendere una cattedra a Cambridge, sono stata un mese fa a Cambridge a fare un mio monologo, l'ha presa nell'86 e l'altro ieri, capisci? 1986. Alle donne non era consentito. Marie Curie doveva autofinanziarsi il lavoro, Rosalind Franklin doveva entrare dalla porta posta sul retro se voleva andare in laboratorio, Lise Meitner poteva soltanto siglare gli articoli, perché sennò si capiva che era una donna che parlava di fisica nucleare, fisica dell'infinitamente piccolo, non è permesso. E così tanti episodi che io racconto in questo libro e nelle mie storie, fino ad esempio ad arrivare alla prima moglie di Albert Einstein, Mileva Maric, è stata una fisica, si sono conosciuti sui banchi di scuola, a lei ho dedicato il libro Einstein e io, e lei è stata bloccata dalla società maschilista del tempo, che non gli ha consentito di laurearsi, perché nel frattempo ha avuto un figlio da Einstein, una figlia che è morta dopo un mese, ma poi altri 2 figli e si è sposata. E figuratevi, una donna doveva pensare solo a figli, stare a casa, a curare i malati, la famiglia, non poteva, la società diceva no, ti devi mettere al servizio del marito semmai, come hanno fatto tantissime scienziate nel passato, devi scomparire. E lei non ha ottenuto la laurea alla fine, non si sa più niente. Io ho proposto in tempi recenti, prima della pandemia, una laurea postuma a Mileva Maric, proprio come segnale, come simbolo per far capire alle nuove generazioni che non è più così. Ora possono avere figli o non averne, sposarsi e non averne, ma nel frattempo possono anche progredire nel loro percorso scientifico, cosa che fino all'altro ieri non era possibile. La prima volta che ho proposto questa domanda, dopo mesi si sono riuniti e l'ETH di Zurigo mi ha risposto, sai come fanno gli svizzeri, mi hanno risposto, le regole sono chiare, loro applicano le regole, se attribuiamo la laurea postuma il candidato deve venirla a ritirare. Peccato che... Allora, niente, nel frattempo cambia il direttore, io riporto la mia domanda di laurea postuma e adesso è ancora aperta, e questa è un'altra delle mie battaglie, ma sono tante le battaglie che porto avanti, ad esempio quella di... ricordare a Nolan nel film Oppenheimer che non è andato esattamente come ha raccontato lui, ci sono state 1600 scienziate che hanno lavorato al progetto Manhattan e lui non ne ha raccontata neanche una, ad esempio Leona Woods è stato il braccio destro di Enrico Fermi, io sono andata anche lì, sono andata a Los Alamos a fare le ricerche e vado lì, faccio un lavoro lunghissimo, tiro fuori il diario di Leona Woods, lo scrivo, questo è il mio libro, La donna della bomba atomica, non esce subito, esce prima il film di Nolan, io ho sudato quando sono andata a vedere l'anteprima, perché ho detto vuoi vedere che mi ha rubato l'idea? No, non c'è problema, perché tanto Nolan non ha parlato di nessuna donna della scienza, la prima donna parla dopo 32 minuti, ed è per essere zittita, e tutte le altre sono di sfondo, sfocate, sono gli uomini che decidono, e le uniche donne che emergono da quel film sono l'amante e la moglie, che piange disperata perché il marito va a lavorare, lei si alcolizza perché deve stare coi figli. Nolan non è così, perché in realtà la moglie di Oppenheimer era una biologa che lavorava anche lei al progetto Manhattan, ma non ce l'ha fatto vedere nel film, quindi non è una ricostruzione pulita o esatta. Oppure l'intento di Nolan era proprio questo, quello di farci vedere il mondo maschilista del tempo, e allora sì, ha vinto. Però manca una parte, e la parte aggiuntiva, diciamo, l'ho portata io con il libro La donna della bomba atomica e quello spettacolo lì, che è stato veramente una bomba, perché a questo punto, fuori di metafora, perché ha fatto il giro ovunque. Adesso devo andare pure in America l'anno prossimo a farlo.
Sempre a proposito di maschilismo e di concezione della donna, quest'estate sei finita sulle prime pagine di tutti i giornali, non per un tuo lavoro,
sì,
ma per la classica motivo per, sì, cui spesso una donna,
sì,
finisce. Vogliamo ricordarlo?
Sì. Quindi sono finita mio malgrado sui giornali. Pensa che mio padre ha detto: ma c'è rimasto male, fa, ma ho visto che eri ovunque, ma non è perché hai vinto un premio Nobel, quindi no, gli faccio, no, c'è rimasto male, insomma. Allora, praticamente io dovevo andare a Taormina come madrina della cerimonia delle lauree, della consegna delle lauree. Mi invitano spesso a fare la madrina in questi posti molto importanti, oppure a fare lezio magistralis, eccetera. Io molte volte mi vesto a seconda dei ragazzi, le ragazze che mi trovo davanti, perché loro... Per esempio, sono andata al Politecnico di Torino, sempre per le cerimonie di laurea, che sono una delle cerimonie più pompose e regali che esistano, e ho messo un tailleur, però con la canottiera che si vedeva la pancia, perché le ragazze si vestono così e non devono sentirsi dire copriti, non devono sentirsi dire raccogli i capelli. Sai che nei laboratori ancora c'è questo malvezzo, i professori che dicono togliti il rossetto, non devi fare una sfilata, non venire coi tacchi, non devi fare un servizio fotografico. Capite che, allora, perché vi chiedete perché ci sono poche ragazze nelle materie STEM? Se ci sono questi trattamenti, è chiaro che le ragazze vogliono vestirsi come vogliono e vogliono anche fare fisica se hanno voglia, oppure i ragazzi alla stessa maniera. Quindi questa mentalità io cerco di scardinarla sia con le parole, e forse sono più detonanti le parole di come mi vesto, ma anche come mi vesto. In quel caso lì a Taormina sono andata con un c'erano 47 gradi, sono partita con un vestitino che mi metto io d'estate, ho fatto un video all'aeroporto dicendo sto andando a Taormina, avevo preparato un discorso bellissimo, ero molto fiera del mio discorso.
I galeotti furono i social.
Madonna, io ho fatto il discorso e veramente mi hanno applaudito, ho fatto un'ora di selfie con i ragazzi, stavano impazzendo, teatro.
E questo non se l'è filato nessuno?
Nessuno. Io poi mi sveglio la mattina, guardo il telefono, stava esplodendo il telefono, perché quel video che ho fatto era scollato e mi hanno insultato nelle peggiori maniere. Allora io, che nel discorso avevo raccontato, a proposito andatevi a vedere il discorso che è bellissimo, nel discorso, perché i ragazzi mi dicono che è bellissimo, perché li ho motivati, perché loro si sono iscritti a fisica, capite, dopo quel discorso. Allora io dicevo, usate l'ironia, voi ce l'avete, voi venite dalla Sicilia, potete fare le battute per uscire dalle situazioni complicate. E io a quel punto ho iniziato a rispondere con ironia, perché a quel punto, ma come, lo insegno ai ragazzi e poi non lo faccio io? E allora quelle mie battute sono diventate delle frasi da prima pagina di giornale, quindi ad esempio, non so, mi insultate perché non pensate che una donna con le tette possa parlare di Schrödinger, e questa frase è diventata un po' il titolo un po' di tutti, ma anche cose più divertenti che poi sono state prese e messe ovunque, tant'è che vedevo, ho passato mesi in cui io che non mi parlavano d'altro, cercato di rifuggire da qualsiasi programma televisivo dove mi invitavano, e io intanto scrivevo il nuovo libro, tra l'altro, in questo casino che stavo vivendo dovevo mantenere la testa sul binario, perché in realtà io facevo avanti e indietro su Parigi per scrivere il nuovo libro, che adesso è in pre-ordere, che
e di cui ne parleremo, esatto, poi a gennaio ve lo raccontiamo. Gabriele, io metterei un altro brano,
sì,
musicale, scegli tu.
Allora, che cosa mettiamo? Beh, Losing My Religion dei REM, beh, quella sì.
Losing my religion.
La conversazione quest'oggi con Gabriella Grayson. Ci sono due curiosità che voglio chiederti. La prima è, dovendo scrivere un libro su questi argomenti, che cos'è che ti sei posta come primo obiettivo? Rendere pop quello che non è pop? Oppure fino a che punto poppizzarlo? Mm-hmm. Perdonami questo...
Sì. Guarda, io volevo raccontare storie perché la gente capisce le storie. Adesso c'è bisogno più che mai di raccontare storie. Dunque io applico il metodo sia scientifico che giornalistico. Vado sul posto, faccio le ricerche, entro negli archivi, mi metto a studiare e poi tiro fuori la storia che in quel momento è utile per il momento storico che stiamo vivendo. Quindi, ad esempio, durante la pandemia ho scritto il libro Ucciderò il gatto di Schrödinger, perché in quel momento lì noi vivevamo chiusi in casa, eravamo proprio come il gatto di Schrödinger, vivo e morti allo stesso tempo, e avevamo bisogno di una speranza, di una luce, di un qualcosa che ci dicesse: guarda che se apriamo la scatola fuori c'è la vita. E quel libro lì, Ucciderò il gatto di Schrödinger, è prendere una decisione, fare la tua scelta e decidere di andare in una direzione che non pensavi, che non avevi preso in considerazione. E in questo la fisica quantistica ci viene in aiuto, perché con l'equazione di Schrödinger possiamo parlare di sovrapposizione di stati. Quindi quello che faccio io è tirare fuori dall'argomento di fisica quantistica l'attualità che stiamo vivendo. Adesso il libro che uscirà tra poco, che è già in pre-order, si chiama La lunghezza d'onda della felicità, e dopo che abbiamo passato pandemie, guerre e tutto, penso che è il momento per noi di premiarci e di vivere più sereni, più felici di come abbiamo vissuto in questi ultimi anni. È per questo che ci viene in soccorso La lunghezza d'onda di Louis de Broglie, e le mie ricerche le ho fatte a Parigi, e la storia è proprio il trovare la nostra frequenza. Qual è la nostra frequenza? È quella dove ci fa, dove stiamo bene, e come riusciamo a trovarla? Leggetevi il libro, c'è una spiegazione scientifica.
L'altra curiosità che volevo chiederti era: 2008, hai detto, quando ha incominciato, non c'era ancora questo boom dei podcast, che invece adesso tutti fanno podcast e diventano podcast anche quello che non lo sono. Tu hai scelto, forse anche perché non c'era ancora questo boom, non so se ti fosse successo 10 anni dopo, se ti fossi buttata anche tu sui podcast, una strada molto più complessa, che è quella di salire su un palcoscenico a raccontare queste storie. L'hai fatto perché non c'erano i podcast, o era una roba che ci avevi dentro anche quella, come quando facevi L'insostenibile leggerezza di Effenberg, ma volevi fare altro?
Guarda, la domanda è bellissima, perché mi consente di parlare con molta delicatezza, devo trovare le parole giuste, di uno delle... Allora, più che podcast io parlerei di influencer scientifici sui social network. Cioè adesso c'è il boom, sono tutti influencer scientifici sui social network, a parte che dopo la pandemia sono tutti influencer in generale e tutti sanno di scienze, questa è la cosa incredibile. Però c'è un boom di... Io sto facendo esattamente il contrario. Io racconto storie lunghe, io racconto libri, io racconto storie di un'ora. Se volete sapere come la penso, venite a teatro e per un'ora dovete abbandonarvi e sapere. Per me i social network sono una conseguenza, non sono il punto di partenza. Io non è che creo contenuti sui social network e poi sono diventata famosa così. No, io faccio il contrario. Io creo i miei libri, creo le mie storie e il social network vengono dopo. Quello che per me è un problema non sono tanto gli influencer, è l'idea che la conoscenza debba chiedere scusa per esistere. Cioè, quando il linguaggio si accorcia per piacere all'algoritmo, non stai rendendo accessibile la scienza, stai togliendo al pubblico gli strumenti per abitare la complessità. E senza complessità restano solo parole leggere, buone per scorrere, per andare avanti da un reel all'altro. Sono incapaci di reggere una scelta difficile, un dubbio vero o una responsabilità. La scienza non è un contenuto, è un'etica, secondo me. È il coraggio di dire non lo so con precisione, è stare dentro le sfumature senza trasformare tutto in immagine da gettare in pasto a TikTok. Per questo a volte mi arrabbio quando vedo una generazione magari laureata durante la pandemia che fa soltanto l'influencer scientifico, perché non è abbastanza. Così stai educando chiunque a capire molto in fretta e disabitui al capire davvero. Capire davvero vuol dire metterti a studiare. Io ho raccontato in un mio post perché bisogna studiare oggi, è diventato virale questo post, ma è fondamentale oggi studiare. Nel mondo veloce che stiamo vivendo oggi, studiare è l'unica salvezza, è l'unica maniera per sentirci liberi. Io vengo dalla fisica e lo so che se cambi l'unità di misura per far tornare i conti non hai semplificato il problema, è soltanto falsato il mondo, e quindi adesso più che mai devi staccarti dai social e devi metterti a fare quello che si faceva un tempo, cioè studiare, informarti, leggere, perché soltanto così riesci a trovare te stesso, a trovare la tua voce, e puoi metterti a fare, magari non inizi frasi con "è ovvio che", frasi, oppure ti metti a commentare contenuti che richiedono 20 anni di pubblicazioni e 3 premi Nobel, e non ti metti a dire "ma sì, certo, l'ho sempre pensato anch'io". No, ecco, queste cose non le puoi fare se studi, perché ti viene il dubbio, e il dubbio è sacro e devi portarlo avanti. Non devi avere la pappa pronta di uno che in 3 secondi ti spiega tutto, ecco.
Tra le canzoni che ci eravamo messi d'accordo di far ascoltare, hai scelto anche un brano degli Stones?
Sì, bello. Allora, i Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash, perché mi hanno definito così. Mi hanno detto: se tu sei una canzone, sei Jumpin' Jack Flash dei Rolling Stones. E è bellissimo, poi, perché io ci vedo anche lì della fisica, tra l'altro, i gas, no? Le molecole, perché loro raccontano di... sembra anche lui sul palco, quando canta questa canzone, una molecola impazzita. Beh, mi piace, così sei imprendibile, ecco.
Radio Popolare, la conversazione, quest'oggi con Gabriella Grayson. Siamo sostanzialmente arrivati ai titoli di coda, ma è bello chiudere dandoci appuntamento per rivederci. Prima Gabriella ha accennato all'ultimo lavoro che stai facendo, allora noi possiamo già anticipare che dopo le feste riprende Live Pop tutti i giovedì sera nell'Auditorium Demetrio Stratos, e a gennaio, esattamente giovedì 29 gennaio, sarai tu la protagonista di Live Pop. L'hai già accennato, però ti chiederei, senza dire troppo però, perché dobbiamo un attimino, di che cosa parlerai giovedì 29 gennaio?
Allora, come cercare la nostra frequenza, la propria frequenza, ecco.
In questo caso non parliamo del 107.6.
No, esatto, no, non quello, però anche perché voi volete invadere, arrivare a Radio Maria, da quello che ho visto durante la festa. E no, la propria frequenza, quella giusta che ci consente di trovare o cercare la felicità. Il libro è La lunghezza d'onda della felicità, Mondadori. E vi racconterò come questo francese aristocratico Louis de Broglie è arrivato a vivere in solitudine, lasciando tutto, per riuscire a capire come trovare se stessi. Ecco, anche la solitudine è una cosa bella, e anche quella è importante e va rivendicata, dovrebbe essere insegnata nelle scuole, ecco, è una cosa importante dove puoi crescere all'interno.
Al di là dell'appuntamento del 29 gennaio e dell'uscita del nuovo libro, invece, per quanto riguarda presenze in teatri, hai già qualche cosa in programma?
Sì,
per l'anno prossimo. E come ultimissima cosa ti chiedo invece se stai già pensando al dopo.
Bravo, allora sì, intanto Milano, do l'appuntamento al Teatro Carcano 11 maggio, dove tutto può accadere, che sarebbe il mio penultimo libro, e porto lo spettacolo completo con le musiche dei Beatles al Teatro Carcano, e sarà una bellissima serata, un teatro da 1000 posti, quindi ci state tutti, venite 11 maggio.
Paul McCartney ha mandato un sms dicendo: però hai scelto un brano degli Stones, non
certo,
dei nostri.
Perché ho le orecchie così piene delle canzoni dei Beatles in quello spettacolo che ha girato ovunque in quest'anno, non ne posso più, mi devi scusare Paul, vieni però, perché magari sali sul palco anche tu. E la cosa bella è sì che giro tanto, e sul mio sito graysonanatomy.com ci sono tutte le date. Quest'anno andrò anche fuori, ancora andrò in Germania a fare spettacoli, vado anche in America, e poi sì, sto pensando già a un altro nuovo libro. Io vado avanti così di anno in anno a raccontare nuove storie senza perdere quelle precedenti, quindi se volete recuperare quelle vecchie, sul mio sito ci sono tutte le indicazioni.
Partito alle nostre spalle un brano dei Pink Floyd, ci salutiamo con quello.
Sì, è il mio gruppo preferito. Dai, Paul, perdonami.
l'ultimissima, c'è un nome che hai ancora messo da parte, ha detto questa lo farò in un secondo momento, non sono ancora pronta, la studierò e la presenterò più avanti?
Ma allora, fuori dalla fisica, fuori da qualsiasi... E però, anche se me la rubate non importa, però mi piacerebbe leggere di Cristina di Belgioioso, perché siamo milanesi e quindi Cristina di Belgioioso è stata una grande, oh, lei andava, sicuro che già domani esce un podcast secondo me su Cristina di Belgioioso nel momento in cui la sto dicendo, però non me ne occuperò io, ed è stata fantastica, lei ha, ecco, a proposito, io che mi metto a discutere sui social network con Vongola 38, c'era Cristina di Belgioioso invece che discuteva con Manzoni, vuoi vedere, è un'altra roba.
Gabriella, grazie mille, ci vediamo il 29 gennaio nell'auditorium di Metro Stratos per una serata di live pop.
Grazie, che bello essere tornata qui.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down, working on the highways and byways and wearing a frown. You hear them moaning their lives away, then you hear somebody say, that's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. Can't you hear them saying, I'm going home one of these days. I'm going home, see my woman whom I love so dear. But meanwhile, I've got to work right here.
You know,
that's the sound of the men working on the chain.